Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come sarebbe di investire anni della tua vita e poi scoprire che non ti era rimasto nessun beneficio di tutto quell'impegno? C'è una storia molto famosa in inglese, è stata tradotta anche in tante lingue, basata su un avvenimento vero. La storia si chiama Robinson Crusoe e racconta le avventure di un uomo che fa naufragio su un'isola e ci vive per 28 anni. E il suo desiderio più profondo è di poter andare via e trovare la civiltà. Lui decide di costruirsi una canoa grande da poter viaggiare nel mare con tanti provvisti per cercare di raggiungere la civiltà. Trova un albero grandissimo con la forma giusta e ci lavora per anni, a mano, letteralmente anni, per costruire questa canoa. E finalmente ha una canoa meravigliosa che lui è convinto questo sarà sufficiente, solo che è così pesante perché ha fatto grande che non può muoverlo. Allora lui è 100 metri dal mare, questo albero, 100 metri, e c'è una piccola sollievo fra lui e il mare. Quindi cosa fa? Lavora anni per scavare una canale, un scolo, per portare l'acqua fino a canoa. Alla fine spende 12 anni. Alla fine capisce, impossibile. Non aveva calcolato bene, non aveva valutato bene. 12 anni, una canoa, una canale che non può raggiungere perché in mezzo c'è la roccia che non poteva scavare. E alla fine 12 anni sprecate, che avrebbe potuto investire in qualcosa di molto più utile. Che grande delusione. E di natura, l'uomo vive così. Purtroppo, spesso anche noi viviamo così. Ci dedichiamo con grande impegno, anche per anni, a ottenere qualcosa che alla fine non ci porterà alcun vero vantaggio per l'eternità. Cioè, di natura, viviamo per cose terrene che in verità perderemo. L'unico modo di non sprecare la nostra vita è di tener conto che questa vita è la preparazione per l'eternità. La vita non finisce qua. Nello stesso modo che un bimbo vive nel grembo della mamma circa 9 mesi e poi continua a vivere ma avendo lasciato quel mondo e non tornandoci più, similmente noi viviamo in questo mondo, ma è come il grembo dell'eternità. Viviamo, ma un bel giorno ci sarà il parto in cui lasceremo questo mondo, questo grembo, e entreremo in un altro mondo e lì ci vivremo per l'eternità. Effettivamente, questa vita in confronto con l'eternità è niente, è un vapore. Come il grembo per un bambino in confronto con la vita è niente, è un vapore. È vera stoltezza non vivere per l'eternità. Allora, quando consideriamo la vita sulla terra come la preparazione per l'eternità, possiamo renderci conto che, come faceva Robinson Crusoe, molto spesso investiamo in cose che alla fine non ci porteranno alcun vero beneficio. Abbiamo visto nell'ultimo sermone, domenica scorsa, che quando Dio ci salva per vivere una vita di buone opere, una vita che porta frutto. E la Bibbia usa entrambi di questi termini, compiere buone opere, opere buone e portare frutto, e sta parlando della stessa cosa. Dio amandoci perché ci ama, ci insegna come vivere per avere una vita che conta, anziché una vita che è sprecata. Noi non siamo animali. Un animale, se ha abbastanza da mangiare, sta bene. Un cane vuole un po' di coccole, poi sta bene. Ma noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. Siamo stati creati per compiere. Per compiere. Solo che sulla terra tutto quello che compiamo viene perso. E Dio ci prepara a compiere opere che hanno un frutto eterno. Buone opere con credenti sono opere che aiutano altri a vedere più di Dio. Per un non credente, è aiutare un non credente a vedere Dio, a sentire l'Evangelo. Il risultato non dipende da noi. Con credenti sono opere che possono aiutare un credente ad essere fortificato nella fede. Possono aiutare un credente a vedere un peccato, perché il peccato è l'ostacolo da Dio. Possono essere un aiuto materiale, un aiuto pratico di tempo, di lavoro dedicato, soldi che do. Può essere un aiuto di parola. Posso dare una parola. Posso fortificare la fede di qualcuno. Posso ricordare un credente delle promesse di Dio. Posso chiarire delle confusioni su una verità. Aiutare un altro credente che ha pensieri falsi, e abbiamo tutti pensieri falsi, ad avere pensieri veri. E quando usiamo questi altri mezzi che Dio ci dà, parole e opere, per edificare, per fortificare, per rimproverare, stiamo producendo frutto. Quindi, una vita piena di frutto che dura per l'eternità sarà quando i nostri impegni, le nostre parole, le nostre azioni, il nostro tempo, i nostri soldi, le nostre capacità, li usiamo a aiutare altri a vedere più di Dio, aiutando altri a crescere nella santità, aiutare altri a non vacillare, aiutare altri ad evitare la tentazione o a tornare a Dio quando cadono. Questa è una vita che vale. Questa è una vita con valore eterno. Ricordate, abbiamo visto che l'unico modo di poter portare frutto è quando dimoriamo in Gesù Cristo. Leggo due versetti in Giovanni 15 di un brano che parla proprio di questo. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il traccio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così anche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Allora, a questo punto suscita la domanda: come dimoriamo in Gesù Cristo? Ricordate, dimoriamo in Cristo quando camminiamo per fede, fidandoci veramente di Lui, che vuol dire ubbidendo a Lui. Se non obbedisco, non sto vivendo per fede, camminando in santità. Quindi, quando confidiamo in Cristo, camminando per fede, camminando in obbedienza, quindi in santità, dimoriamo in Cristo. Non c'è qualcosa di mistico o magico, è semplicemente camminare per fede, sottomettendoci a Lui, giorno per giorno, in tutto. Allora, quando pecchiamo, quando cadiamo nel peccato, dobbiamo riconoscere e confessare i nostri peccati. Perché se noi confessiamo veramente i peccati, Dio è fedele e giusto e ci perdona e ci purifica da ogni iniquità. E torniamo a dimorare in Cristo. E così possiamo portare frutto che dura per l'eternità. Ricordate anche che buone opere sono una conseguenza della vera salvezza. Se le opere non salvano, siamo salvati solo per fede, ma la vera salvezza produce sempre buone opere. Un brano che rende chiaro il rapporto fra salvezza, fede e buone opere è Efesini 2, 8 a 10. Ve lo leggo. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Le opere non portano alla salvezza. Dio ci salva per grazia, per la fede in Gesù Cristo, che perfino Dio ci dona la fede. Però notate che quando Dio ci salva, quando ci crea in Gesù Cristo, ricordate, siamo nuove creature in Cristo, ci ha creati per le buone opere. Prima di salvarci, Dio ha precedentemente preparato le buone opere per noi di avere in cui dobbiamo camminare. Quindi, buone opere fanno parte della vera vita cristiana. Ed oggi voglio andare più a fondo su considerare l'importanza delle buone opere. Come dobbiamo vedere le buone opere e come dobbiamo vivere per avere una vita che trabocca di buone opere. Nel Nuovo Testamento c'è molto di insegnamento su buone opere, su opere della giustizia, su una vita che porta frutto. Per esempio, Tito è un'epistola dove Dio ha guidato Paolo a scrivere a Tito che doveva mettere in ordine questa giovane chiesa. E quindi ci sono tante istruzioni per una giovane chiesa che vale tutto per noi. E più volte parla delle buone opere. Per esempio, in Tito 2 sta parlando di come Tito deve insegnare ad ogni vario gruppo di credenti, gli uomini anziani, le donne anziane, le giovani e poi i giovani. E notate quello che dice per quanto riguarda Tito, che deve essere un esempio della vita cristiana per loro. Leggo Tito 2, 6 a 8. Esorta similmente i giovani ad essere moderati, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nella dottrina integrità, dignità, incorruttibilità, un parlare sano e irreprensibile, affinché l'oppositore sia svergognato, non avendo nulla di male da dire a vostro riguardo. Tito doveva essere un esempio di buone opere, perché tutti i credenti dovrebbero vivere pieni di buone opere. Avere una vita piena di opere buone è fondamentale quanto è avere una vita di santità. Se noi diciamo di essere credenti, ma la vita non è santa, stiamo ingannando noi stessi. Volevo preparare una meditazione per chi predica, per chi insegna. E volevo dire, tu che insegni, come tratti la moglie? Che esempio sei in casa? Cioè, se uno non sa curare, governare la propria famiglia, come potrebbe mai pretendere di andare e insegnare ad altri? E vogliamo vederci nel nostro cammino quotidiano. Come vanno i tuoi pensieri? Quindi io non devo cercare opere buone che sono visibili, vistosi, dovida. Io devo cercare di camminare in santità. Poi Dio mi aprirà le porte che vuole Lui. Sempre in Tito 2, Paolo spiega che stiamo aspettando, e prego che tu stia aspettando con grande desiderio il ritorno di Gesù Cristo, che ci ha salvato per farci il suo popolo zelante nelle buone opere. Voglio leggere Tito 2, 13 e 14. Aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare a sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Voglio concentrare su quell'ultima parte, quando dice che Gesù ci ha salvati per essere un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Quella parola zelante non usiamo spesso in italiano. Viene una forma in una parola che vuol dire bollire, come acqua bolle. L'acqua che bolle non è mai fermo. Descrive una persona con una passione intensa per qualcosa. Una persona consumata per qualcosa. E qui impariamo che Gesù ci ha salvati affinché fossimo il suo popolo speciale, santi, purificati da iniquità, zelante nelle buone opere. Dio, Gesù, ci ha salvati affinché fossimo consumati con il desiderio di compiere buone opere per la sua gloria. Qualunque cosa meno di questo, al massimo, è una vita cristiana povera, incompleta e mancante. Non essere zelante nelle buone opere vuol dire non seguire veramente Gesù Cristo. Ogni vero credente è salvato solo per grazia e per fede in Gesù, ma ogni vero credente con un nuovo cuore avrà una vita che desidera ardentemente compiere buone opere. Vivere così non è facoltativo, non è un suggerimento, come un povero paragone. Non è facoltativo per genitori di provvedere cibo e cura per un piccolo figlio che nasce. Non è che è meglio se date da mangiare. No, non è meglio. È necessario. Fa parte di essere genitori. E similmente, essere credenti vuol dire essere zelanti nelle buone opere. Ricordate, zelanti riguarda il cuore. Non è quello che faccio, è quello che è il mio cuore. Descrivi un cuore che arde per qualcosa che mi farà fare il più possibile. Quando una persona è zelante per qualcosa, ha una passione, non si stanca mai. Se uno è zelante per il calcio, non si stanca mai del calcio. Può parlare sempre del calcio, è la sua passione. Allora, Gesù ci ha salvati per farci essere un suo popolo santo, zelante nelle buone opere, avere una grande passione, un desiderio di vivere per far conoscere più di Dio ad altri, per far conoscere Dio ai non credenti, per edificare i credenti. Se tu non hai questa passione, se non è una passione tua di vivere così, non stai vedendo il valore di Gesù Cristo. Non stai vedendo la vita, alla luce dell'eternità. Non stai vedendo l'inganno del peccato. Non stai vedendo l'immensità del perdono in Gesù Cristo. E così, se non stai vedendo tutto questo, magari tu cerchi di compiere buone opere, ma è un peso. È un peso e ti stanchi e non è una passione. E la soluzione non è di autoflagellarti dicendo devo fare di più. No, la soluzione è di alzare gli occhi e vedere più di Cristo, vedere la gravità del tuo peccato, la grandezza del perdono, guardare la vita alla luce dell'eternità, vedere quanto gli altri sono preziosi a Dio e perciò a noi. E allora quello che tu facevi prima come doveri diventerà la tua passione e Gesù vuole proprio quello. Se tu dovessi dire ad uno zelante per il calcio che deve frequentare tutte le partite della sua squadra, non potrebbe mai vederlo come un pesante dovere. Sarebbe un privilegio. Quanto è un privilegio per noi di vivere per il nostro Signore che ci ha salvati dalle condanne eterne. Ma nonostante che è un privilegio, nella nostra carne, in questo cammino, in questo pellegrinaggio, dove ancora non siamo perfettamente santificati, non sempre abbiamo lo zelo che dovremo. Perciò in Tito 3, versetto 8, Paolo dice a Tito di affermare con forza che i credenti devono avere cura di applicarsi a buone opere. Quindi Paolo sa che non sempre abbiamo lo zelo giusto, siamo stati salvati per quello, ma siamo deboli e quindi bisogna spingere. Leggo Tito 3, 8. Sicura è questa parola? E voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Per avere una vita che è veramente utile anziché sprecata, dobbiamo avere cura di applicarci a buone opere. Cioè dobbiamo applicarci alle buone opere con cura, con impegno. Questa deve essere una parte centrale della nostra vita. Dobbiamo vivere per portare frutto per la gloria di Dio, per l'eternità. Poi, concludendo questa epistola, proprio alla fine, Paolo fa un'ultima esortazione a Tito di quello che lui deve insegnare alla Chiesa e sempre riguarda opere buone, che devono essere dedicate ad opere buone. Leggo Tito 3,14. Or, imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere per i bisogni urgenti, affinché non siano senza frutto. Io vedo l'amore di Paolo qui e vedo l'amore di Dio. Non vuole che i credenti abbiano una vita senza frutto, perché lui sa la delusione che ci sarà quando un vero credente si trova davanti a Dio con le mani vuote, con un po' di paglia, qualche opera, e piangerà. Io credo che quando dice che lui asciugherà ogni lacrima, vedremo la nostra vita e vedremo tutto quanto che non abbiamo fatto, che avremmo potuto. Vedremo le sciocchezze che ci attiravano. Vedremo quanto tempo abbiamo sprecato, quanto ci siamo lamentati. E avremo tristezza e lui asciugherà ogni lacrima. Paolo non voleva questo per loro. E quindi dice a Tito di insegnare a loro di dedicarsi a buone opere affinché non siano senza frutto. È fondamentale che impariamo a dedicarci. Che vuol dire? Non è automatico, non è naturale. Questo richiede impegno. Nonostante l'importanza di avere una vita dedicata alle buone opere, spesso siamo distratti con gli impegni, distratti dalle difficoltà, distratti dalle tentazioni, distratti dalla nostra stanchezza fisica, mentale e spirituale, e abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per essere zelanti. Infatti in Ebrei 10, 23-24, notate quanto è importante che ci aiutiamo ad essere zelanti nelle buone opere. E una parola qui, la parola incitare, qui in chiesa sappiamo, è una parola di un palo di legno puntata, che quello che aveva il bue che tirava l'arato, aveva questo palo e poteva dare un pungilone al dietro del bue per farlo spiegarsi. E questa parola incitare è quella parola. Quindi non è una parola di dai, dovresti fare di più. È molto più forte di quello. Leggo Ebrei 10, 23, 24. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Facilmente manchiamo nello zelo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Io posso essere distratto, scoraggiato, posso avere mille problemi e tu puoi aiutarmi e io posso aiutare te. E dobbiamo fare proprio questo: incitarci ad amore e a buone opere. Quando pensiamo a una vita piena di buone opere, ricordate che questo è come avere una vita piena di frutti. Cosa vuol dire avere frutto nella tua vita? Vuol dire compiere buone opere aiutando altri a vedere Dio. Noi abbiamo nel giardino, ho perso conto, credo almeno 12, forse 15, alberi da frutto. Purtroppo vari di loro, per mancanza di capire come curarli, vari di loro non danno più frutto. E quindi in realtà sprecano spazio nel terreno. Cioè non sono utili per ombra e perciò prendono spazio che potrebbe servire per qualcos'altro di utile. Lo scopo di un albero di frutto è che produce frutto, frutta. Similmente Dio ha creato in noi per le buone opere, per una vita piena di frutto. Solo così la nostra vita ha vero valore. Questo è quello che dà vero valore. Allora, attenzione, ho detto nell'ultimo sermone, grazie a Dio, io posso portare frutto pulendo, lavando i piatti, stirando, andando al lavoro. Andando al lavoro, per esempio, un uomo guadagna soldi per la famiglia e anche per altri. Quindi può usare quello. Se lavora solo per se stesso, no. Una donna può curare la famiglia per vantarsi di quanto tutto va liscio in casa, o può servire per avere una casa dove Cristo è visibile. Quindi, grazie a Dio, portare frutto non vuol dire necessariamente andare in piazza tutto il giorno. Abbiamo da fare lavori, abbiamo da curarci, ma posso fare tutto per la gloria di Dio, che riguarda anche molto che parliamo gli uni con gli altri di Dio. La Bibbia è piena di versetti che ci aiutano a capire che è fondamentale avere una vita che porta frutto. E ricordate, portando frutto vuol dire che la vita abbonda in buone opere. In 2 Corinzi 9:8 Paolo ci ricorda una cosa che mi incoraggia molto, che è la potenza di Dio che ci permette ad abbondare in ogni buona opera. Leggo 2 Corinzi 9:8. Questo a me mi incoraggia moltissimo, perché io spesso sono debole, sento spesso la mia debolezza, più o meno ogni giorno. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Grazie a Dio. Dio ci dà il tempo, la forza, la guida, i doni spirituali che servono per abbondare in ogni buona opera. Grazie a Dio. C'è un aspetto di avere una vita di buone opere che credo che sia quello forse che trascuriamo più di tutto. Ed è di pregare. Nelle nostre preghiere di pregare, di poter portare il frutto, di compiere buone opere. Vi leggo, ci sono tanti preghiere così, vi leggo un pezzo, uno, due. Prima leggo Filippesi 1:9-11. Filippesi 1:9-11, Paolo sta pregando per i credenti, quello che noi dovremmo pregare, per noi stessi e gli uni per gli altri. Leggo. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Quanto è importante che le nostre preghiere comprendano richieste gli uni per gli altri affinché possiamo portare frutto. Colossesi 1, sempre 9-11, troviamo una preghiera molto simile, voglio leggerlo. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Avete notato che Paolo pregava che potevano essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio, in modo di camminare in modo degno del Signore, santità, piacendo a Dio in ogni cosa. La vita che piace a Dio è una vita di santità dove stiamo portando frutto in ogni opera buona. Questa è la vita che vale. Anche in 2 Tessalonicesi 2:16-17, è la preghiera di Paolo per loro. Ora il Signore nostro Gesù Cristo stesso è Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola e opera. La preghiera che Dio ci confermi in ogni buona parola e ogni buona opera, che Dio ci fortifica, che Dio benedice, che Dio ci permette di portare frutto con ogni buona parola e opera in tutto quello che facciamo. Infatti, ricordate che in 1 Pietro 4 le buone opere, i doni, vengono usati sia doni di servizio che parola. Quindi, ripetutamente, preghiere, che possiamo produrre frutto, che possiamo compiere buone opere e che possiamo camminare in santità. Ricordatevi che per essere utile al Signore, per poter veramente compiere buone opere, dobbiamo dimorare in Cristo, che vuol dire, fra l'altro, camminare in santità. In secondo Timoteo, Paolo parla di questo usando il termine di essere santificati. Quindi, solo se siamo santi possiamo portare frutto. Leggo secondo Timoteo 2, 20 e 21. Or, in una grande casa non vi sono soltanto vasi di oro e di argento, ma anche di legno e di terra. Gli uni sono ad onore, gli altri a disonore. Se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore, santificato e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Solamente se camminiamo in santità, riconoscendo, confessando i nostri peccati, possiamo essere utili a Dio, preparati per ogni buona opera. In 1 Timoteo 2, 9, 10 troviamo una descrizione della donna cristiana, come dovrebbe vivere la donna cristiana. E notate che il suo ornamento non è esterna, ma è di buone opere. Leggo, è 2, 9, 10. Similmente, le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce, o d'oro, o di perle, o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Nel mondo senza Cristo, le donne e gli uomini in un altro modo, ma le donne corrono dietro un ordinamento per innalzare loro stessi. Gli uomini cercano di innalzare loro stessi in tanti modi diversi. Ma il vero ornamento che rende una donna veramente bella è una vita piena di buone opere. Poi, in 1 Timoteo 5, 9, 10, leggiamo una descrizione di quello che sono le vere vedove. Le vedove vere che la Chiesa dovrebbe mettere sull'elenco. E notate come avevano vissuto. Quindi, il primo brano era un insegnamento come dovrebbero vivere le donne, e qui è una descrizione di come hanno vissuto le donne vedove, di solito in una certa età, che sono veramente le vere vedove. Leggo. Una vedova sia iscritta nella lista delle vedove quando abbia non meno di 60 anni, sia stata moglie di un solo marito e abbia testimonianza di opere buone. Se ha nutrito i suoi figli, se ha ospitato i forestieri, se ha lavato i piedi ai santi, se ha soccorso gli afflitti, se si è data continuamente ad ogni opera buona. Le donne che hanno vissuto una vita di pietà, che la Chiesa dovrebbe mettere su il registro delle vedove per dare aiuto a loro, sono le donne che hanno una vita così. Questo rende una donna una grande donna di Dio, una donna piena di frutto che durerà per l'eternità. Sempre in 1 Timoteo, capitolo 6, Paolo spiega a Timoteo quello che dovrebbe insegnare quelli che sono ricchi, e anche loro devono avere una vita ricca di buone opere. Leggo capitolo 6, 17, 18. Ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nelle incertezze delle ricchezze, ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne, di fare del bene, di essere ricchi in buone opere, di essere generosi ed essere pronti a dare. Prego che sia molto chiaro che la vita che conta è una vita ripiena di buone opere, perché è una vita così che porta frutto, che dura. Infatti, è la Scrittura, la parola di Dio, che ci prepara per essere pronti per ogni opera buona. In 2 Timoteo 3, 16, 17, una descrizione di quello che la Scrittura fa in noi. Leggo. Tutta la Scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. La parola di Dio ci fa conoscere e camminare nella via del Signore in santità, affinché possiamo essere forniti e pronti per ogni buona opera. E poi Ebrei, l'autore, chiude la sua epistola pregando, abbiamo visto altre preghiere prima, proprio per Dio di perfezionare i credenti in ogni buona opera. Leggo, perché questo porta gloria a Dio. Ebrei 13, 20, 21. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signore nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore, vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Prego che sia chiaro a ciascuno di noi che l'unica vita che conta è una vita piena di buone opere, opere che portano altri a vedere sempre più di Dio e, se sono credenti, a camminare in Cristo. Però, e c'è un però grande, se siamo onesti, sappiamo tutti che molto spesso le nostre vite non sono piene di buone opere. Spesso non abbiamo molto frutto. Quali sono alcuni degli ostacoli ad avere una vita piena di buone opere, una vita ripiena di frutti spirituali? Allora, prima di tutto, abbiamo già detto, se non stiamo dimorando in Cristo. Dimorare in Cristo, ricordate, vuol dire camminare in santità. Se io non sto amando mia moglie, io non posso portare frutto. Io posso predicare 10 volte alla settimana, ma non sto dimorando in Cristo. Se io sto tenendo nascosto qualche peccato, anziché confessarlo, non sto dimorando in Cristo. Posso impegnarmi, posso fare grandi cose, ma non posso portare frutto. Solo se dimoro in Cristo Gesù. Poi c'è un altro ostacolo. Magari sto camminando in santità, però c'è un problema. Non ho tempo. Non ho tempo. Oggi non c'è stato mai così tanti modi di passare tempo che non porta frutto. Cioè, una volta, per secoli, la vita era dura. Solo avere da mangiare era un impegno grande. Tutto ci voleva tanto tempo. Quindi non c'era tanto tempo da sprecare. Adesso, con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, gli attrezzi, gli elettrodomestici, tutto, abbiamo molto più tempo, ma gli aggeggi che possono risparmiarci tempo possono consumare tempo. E sembra che non ci sia mai abbastanza tempo. Faccio un breve esempio. Se io voglio usare i soldi, ma sto parlando di tempo. Se una famiglia vive con 2.000 e per 2 mesi, 3 mesi, vengono dati 10.000 al mese. E se dicono che bello, che bello, che bello, e spendono quasi tutti quelli 10.000 su loro stessi. Quando tornano a vivere con 2.000, come possono avere qualcosa da condividere con gli altri? E sto pensando a questo tempo di lockdown. Avevamo prima 2.000. La vita è stretta, c'è un po', se gestiamo bene. Adesso tanti abbiamo avuto, io no, ma tanti 10.000 di tempo in confronto con i 2.000 di tempo prima. Tanti uomini a casa, anche certe donne. Quindi molto più tempo. Allora, se io prendo tutto quel tempo in più e lo spendo sulla mia famiglia, e non, ma io ho 10.000. Io ho molto più di quanto ho mai avuto. Dovrei avere molto più da spendere anche fuori dalla porta della mia casa. Perché quando torniamo ad avere 2.000, come troveremo tempo per investire per il regno? E quindi il punto è che noi dobbiamo cercare di come usare tempo. Per esempio, tanti di noi abbiamo in tasca un smartphone. 1 minuto qua, 2 minuti là, 3 minuti là, 1 minuto là, messo tutto insieme nel giorno, quanto tempo è? 30 minuti serve poco, ma eppure 30 minuti è tanto. Con 30 minuti al giorno, 30 minuti, non sto parlando di 3 ore, 30 minuti, io posso scrivere, posso telefonare, posso vedere persone, dipende dalla distanza, ma telefonare, scrivere, scrivere per far vedere, posso arricchirmi più io nella parola. La parola di Cristo dimora in voi copiosamente, in modo che avrò più da dire quando vedo gli altri. Quindi noi possiamo spendere tempo in un hobby, guardare un film, cose che possono essere neutrali, ma non portano frutto, ma prendono tempo. L'unico modo di avere una vita piena di buone opere è di prendere tempo di investire. Ma io ho solo 24 ore al giorno. E voi? 24, non ho di più. Quindi per avere tempo per buone opere, io devo prendere quel tempo da qualcos'altro che non è buone opere. In Efesini 5, 15-16, c'è un ottimo brano che parla proprio di questo. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Questa parola, riscattando il tempo, riscattare vuol dire comprare. Si usava, per esempio, uno che va nel mercato, vede un affare e ne compra tutti. Quindi sta dicendo di comprare tempo. Ma che cosa posso usare per comprare tempo? Tempo. Io posso comprare tempo buono con qualcosa che è tempo non buono. Posso prendere il tempo che io guardavo Facebook e investirlo in qualcosa di valore. Posso prendere il tempo da un hobby, e non sto dicendo che è peccato avere hobby, però quanto tempo? E posso dire, sai, ci sono certe persone che fanno tutto alla perfezione, ma dopo che hai pulito a un certo punto, forse è già pulito, e forse a quel punto pulisci per la bella figura. Posso dire, ma mi serve questo tempo? Voglio investire. Io non ho le risposte, ognuno davanti a Dio, però l'unico modo per avere una vita piena di buone opere è di riscattare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Quindi dobbiamo scegliere giorno per giorno di spendere, investire il nostro tempo. Dobbiamo considerare il valore di tutto quello che facciamo. Allora, io devo andare al lavoro. Una mamma, una moglie deve cucinare, bisogna mangiare, certo. Bisogna fare il bucato, certo. Però ci sono tanti altri piccoli momenti, a volte non così piccoli, a volte molto piccoli, ma messi insieme sono tempo prezioso. Non dimentichiamo l'importanza di incitarci gli uni gli altri all'amore e a buone opere. Questo è importante. E poi non dimentichiamo quanto è fondamentale pregare. Dobbiamo pregare gli uni per gli altri che possiamo avere vite che portano frutto. Vediamo preghiere frequentemente, vediamo preghiere affinché possiamo portare buon frutto, portare, compiere buone opere. Preghiamo anche noi così. Nel Padre nostro che Gesù ci insegna come modello, componenti da includere nelle nostre preghiere, sia santificato il tuo nome. È un effetto delle buone opere che il nome di Dio sia santificato. Altri sentono e lo vedono di più. Sia fatta la tua volontà. E le buone opere portano proprio quello perché altri vedono più di Dio e vivono in ubbidienza. Venga il tuo regno. E quando noi siamo usati per stimolare gli uni gli altri, Dio sta regnando di più perché stiamo ubbidendo a Lui. E altri sentono l'Evangelo. Viviamo con una prospettiva eterna. Solo così possiamo vivere bene. Solo così possiamo avere una vita che conta. Solo così il nostro cuore può essere soddisfatto. Perché quando noi riempiamo la vita con quello che non è eterna, la vita è piena, il cuore è vuoto. E poi, dedicandoci per fede a compiere buone opere per il nostro Signore Gesù Cristo, aspettiamolo. Aspettiamolo con gioia, non vedendo l'ora per Lui arrivare, di vederlo nella sua gloria e di presentare a Lui il frutto che abbiamo prodotto per mezzo suo e noi, perché a Lui tutta la gloria. Oh, che possiamo vivere così, per la gloria del nostro Signore che stiamo aspettando. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio per Gesù Cristo, morto per i miei peccati e per quello di ogni vero credente, risuscitato, regna e ritornerà. E noi siamo qui in attesa di Gesù Cristo. Ed è facile, ammettiamo, è facile essere distratti, è facile essere presi con tutti gli impegni, con le interruzioni, con tutto quel che il mondo ci dà, ci inonda con informazioni, con cose da fare. Aiutaci a vedere più di Cristo. Aiutaci a vedere più l'eternità. Aiutaci a vedere più la tua gloria, la grandezza della nostra salvezza, l'inganno del peccato, affinché possiamo camminare in santità, dimorando in Gesù Cristo, per avere vite che contano. Grazie, che non vuol dire che dobbiamo fare qualcosa che non ci ha chiamato a fare. Non dobbiamo tutti andare e predicare in tutto il mondo. Dobbiamo predicare dove viviamo. Dobbiamo essere una luce dove ci hai piantato tu. Ma vogliamo essere una luce che brilla per Gesù Cristo. Vogliamo far sì che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente, che quando parliamo sono le tue parole. Vogliamo camminare in santità e lavorare nella tua forza. Vogliamo avvalerci della preghiera. E tu sai che spesso abbiamo mancato di pregare questo. Grazie per la tua parola, per lo Spirito Santo e per il privilegio di vivere per Cristo mentre lo aspettiamo. Opera in noi la tua buona volontà, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.